la 75esima edizione. Dal 3 al 13 agosto la RSI c'è.
Diderot, le voci dell'attualità. Da Alessandro Bertoglio.
Che c'è? E Moira Bubola. Che c'è?
Una buona serata. E noi, come stiamo facendo da qualche giorno a questa parte, iniziamo con delle critiche dei film che vediamo nel concorso internazionale. Si parte con?
Con Regra 34, film brasiliano che ci racconti tu, Moira.
Sì, la regista è Julia Murat. Julia Murat è una regista brasiliana che con Regra 34 è al suo terzo lungometraggio e ha scelto un tema scomodo, difficile, la pornografia dura e il sadomasochismo. Le prime immagini del film ci mostrano la protagonista Simone davanti alla videocamera del suo portatile e semi svestita e incita i suoi followers a pagare per vedere. Capiamo subito che siamo in presenza di un tipo di prostituzione virtuale che ha milioni di clienti nel mondo. Simone si esibisce in scene di autoerotismo spinto, selvaggio. Subito dopo siamo in un'aula universitaria. E scopriamo che Simone, vestita in completo grigio, è una studentessa di giurisprudenza che si sta specializzando in casi di violenza domestica. Lavora anche presso un centro di aiuto alle vittime dove entra in contatto con storie di abusi, vicende dolorose e difficili da interrompere. Secondo me in questi due piani narrativi c'è l'intelligenza di un lavoro che ci racconta la società brasiliana, le sue tensioni razziali, il suo modello patriarcale e le grandi difficoltà delle donne che scelgono di emanciparsi dal modello femminile corrente. Julia Murat filma con bravura la quotidianità di Simone, le giornate che trascorrono tra i libri, le amiche e gli amici dalla sessualità fluida e le notti che col passare dei mesi diventano sempre più scatenate e all'insegna della violenza, perché Simone è fatalmente attratta da pratiche sessuali autolesioniste. È un film che senza ipocrisia, con un'onestà a volte disturbante, si spinge al limite, interrogandosi su quanto la sfera sessuale rifletta le visioni politiche di una società. Quanto siamo disposti a seguire la nostra libido? Quanto ci castriamo imponendoci dei ruoli anche in camera da letto? E quando decidiamo di essere liberi, seguendo la nostra natura più aggressiva, siamo davvero sicuri di non incappare ancora una volta in stereotipi di genere? Sono tutte domande che restano aperte grazie a Regra 34 di Julia Murat, che potete vedere in concorso. Insomma, un film che sicuramente sta facendo discutere i festivalieri presenti qui a Locarno 75.
Tante domande e ognuno avrà la sua risposta se andrà a vedere il film.
Tu invece dove ci porti?
Io vi porto in giro per il mondo perché il prossimo film si intitola Matter Out of Place, che significa cose fuori posto, e è un documentario innanzitutto di Nikolaus Geirhalter, un documentario dall'India alle isole delle Maldive, dalla Germania alle Alpi Vallesane. Il filo conduttore di questo viaggio è il rifiuto, o meglio tonnellate e tonnellate di rifiuti che vengono prodotti, troppo spesso abbandonati e che vanno comunque smaltiti. In questo documentario autorale di Nikolaus Geirhalter, Matter Out of Place, vi ricordo il titolo, le cose fuori posto sono davvero i rifiuti perché si trovano ovunque e in quantità impensabili. Mentre ci sono poi le persone che cercano di ripulire questi rifiuti e sono loro gli eroi, loro malgrado, di questa storia che è quotidiana e decisamente inquietante. Camera fissa, lunghe inquadrature sulle discariche, sulle chilometriche code di camion che trasportano sacchi pieni di maleodoranti scarti, scavatrici che riportano alla luce un passato fatto di materiali di ogni tipo di cui pensavamo di esserci liberati negli anni, ma che restano sempre lì. Volendo si può discutere magari di che cosa ci faccia un film documentario come questo in un concorso dove si trovano film girati nelle maniere più diverse e con i temi più disparati. Ma forse è proprio per questo che anche Matter Out of Place merita di sfidare gli altri film per conquistare il pardo. Sta di fatto che il tema è di strettissima attualità e la soluzione a questo problema globale ancora non si vede.
Insomma, mi sembra di capire, Alessandro, che ti è piaciuto. Esteticamente mi hai detto davvero dei quadri di una perfezione a volte agghiacciante per quello che mostrano.
Mi è piaciuto molto, ci sono anche delle scene girate in Svizzera sulle piste da sci della Jungfrau, dove uno non può immaginare quanti rifiuti vengano prodotti dagli alberghi, dagli impianti sciistici e soprattutto come vengano portati a terra, perché non è pensabile fare un sistema di smaltimento in quota. E l'immagine di questo film è la cabinovia che fa su e giù dalla montagna in alcuni momenti della giornata attaccato sotto il camion dei rifiuti.
Con noi oggi Tommaso Soldini, benvenuto Tommaso, è un piacere.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Noi lo sappiamo, abbiamo un lettore d'eccezione di questa edizione del festival. Tommaso prende spunto da diversi, diciamo così, posti, luoghi, persone che animano questa 75esima edizione. Sono curiosa di sapere che cosa ti ha ispirato oggi, da dove parti.
Parto da qui, da una riflessione sulla narrazione, no? Perché è tipico dei narratori cercare alla disperata di trovare un senso, un finale coerente, come se ci fosse una linearità, no? Anche tra la storia del mondo e le microstorie, come possono essere quelle anche del Festival di Locarno, se paragonate a alla grande storia del mondo, alla caduta delle Torri Gemelle, per esempio. Ecco, l'11 di settembre del 2001 è la data con cui diamo inizio a quella che viene chiamata appunto l'epoca della guerra preventiva. Invadere l'Afghanistan, invadere l'Iraq, tutto sull'onda del prevenire è meglio. Prevenire è meglio che curare. Si vede che la famiglia Bush, insomma, aveva seguito la pubblicità delle casse malati svizzere, traducendole in teoria politico-militare, e questo forse conferma l'idea che è meglio non prendere decisioni mentre si fatica lungo il percorso vita.
Ecco, adesso però ci spieghi qualcosa di più, perché mi sono un po' perso fra le guerre preventive, le casse malati, Bush.
Cerchiamo la coerenza.
Cerchiamola,
insomma,
dai.
Sì. Allora, lo dico perché anche i fenomeni culturali da parte loro riescono a raccontare bene ogni tanto alcuni spicchi del mondo. E anche Locarno da qualche anno sembra applicare la formula non della guerra ma del premio preventivo. In particolare, quest'anno, due premi mi hanno colpito e mi hanno fatto riflettere, entrambi con un nome roboante, inglese, lunghissimo, preceduto dal nome dello sponsor, se possibile, no? Sto parlando, detto banalmente, del premio alla carriera assegnato a Matt Dillon e di quello all'eccellenza andato ad Aaron, non mi ricordo mai il nome, Taylor Johnson. Uno che sul palco ha estratto un foglietto e letto con una certa fatica alcune righe di ringraziamento.
Sì.
Ciò che ha unito questi due attori è la reazione che hanno avuto al premio e che hanno manifestato sul palco. Cioè una sorta di entrambi hanno mostrato una sorta di disagio. Forse un disagio legato al fatto che è arrivato un premio un po' presto rispetto alle loro carriere. Infatti Matt Dillon ha 58 anni e ha ricevuto il premio alla carriera. Questa è una di quelle cose che ti inducono a toccare quella stanga di ferro sotto il tavolo o altri parti basse, diciamo così, di altri corpi. Invece l'Excellence Award è stato dato a un ragazzo, insomma, di poco più di 30 anni, che probabilmente si è detto: ma l'avrà vinto grazie al film Kick-Ass 1 o Kick-Ass 2?
Beh, però anche tu non sei mai contento, perché se danno il premio alla carriera a 75 anni dicono è troppo tardi, cioè, insomma, bisogna anche muovere.
Premi preventivi, appunto, no? Locarno si sta muovendo con grande intelligenza. Diciamo, i premi qui a Locarno sono 7/8 quando c'è il premio ticinese, su 10 giorni di rassegna, no? Lo si sa, questo è un buon modo per avere a Locarno persone di rilievo, persone di spicco, capaci di arricchire la nostra esperienza, sia di chi il festival lo vive, diciamo, dall'interno, sia chi semplicemente come spettatore. Ed è bellissimo avere lì a 3 metri qualcuno che ha dato forma al tuo immaginario. Tuttavia, facciamo un paragone: se il premio Strega o il premio Campiello venissero dati 4 volte all'anno a 4 autori diversi, forse se ne parlerebbe meno alla lunga, forse il prestigio verrebbe lentamente a decadere. E se i premiati stessi cominciano a mostrare un po' di disagio, ecco, mi sembra che possiamo pensare di riflettere un po'. Insomma, per concludere, i narratori, lo sappiamo, l'abbiamo anticipato, spesso vivono nel disgraziato desiderio di trovare un senso e di assegnare un senso alle cose. È un loro limite e io vi chiedo di perdonarli, perché la bellezza molto spesso va al di là del senso e va colta dove è, non nel senso.
Quest'uomo si merita il premio Prospect Narrativa.
Assolutamente.
Sono pronto a riceverlo.
Se no, non gli diamo un premio, ma è una gioia averlo con noi per questa sua lettura particolare di quello che accade al festival. Tommaso Soldini, grazie. E noi, beh, ti aspettiamo domani.
Domani ci sarò.
Una promessa.
Se non hai niente da fare.
Appunto, passerò di qui alle 5.
Home of the Brave sarà la seconda proposta di Piazza Grande questa sera, perché la prima proposta è Semret, il film della regista ticinese, svizzera. Lei è Caterina Mona, vi parleremo di Semret, ma adesso ci concentriamo su Laurie Anderson. Prima però diamo il benvenuto alla collega Roberta Nicolò. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Perché proprio ieri hai avuto il piacere e l'onore di incontrare Laurie Anderson. Che impressione ti ha fatto?
Sì, ho avuto veramente questo piacere. Mi ha fatto un'ottima impressione, devo dire. È arrivata con una grande pacatezza, molto tranquilla, molto serena, molto aperta e molto disponibile anche con noi giornalisti. Quindi la prima impressione è stata subito di empatia con lei. È una persona che si dà, che si offre al pubblico, l'abbiamo vista, o la si può vedere, anzi la si potrà vedere questa sera sullo schermo di Piazza Grande, ma si offre anche a chi interloquisce con lei, quindi a chi le pone, come ho fatto io, alcune domande, anche magari un po' sulla sua vita più intima e più personale.
Questa domanda potrebbe sembrarvi peregrina, ma peregrina non è, ve lo assicuro, perché ci sono molte star che hanno questa aura di gentilezza, di empatia, e poi quando le si incontra invece, per tutta una serie di motivi, nelle mie parole non c'è nessun giudizio, però fanno fatica ad aprirsi e magari rispondono in maniera molto stringata, sono attorniati da un sacco di persone, non hanno voglia di essere lì. Comprensibile, eh? Non è il caso di Laurie Anderson.
O per tornare all'elenco che faceva prima Tommaso Soldini, che magari vengono a ritirare un premio e si concedono giusto per una mezz'oretta, che è il minimo sindacale.
È successo anche questo.
No, lei si è concessa, devo dire.
Ecco, come si è presentata ai giornalisti, Roberta, Laurie Anderson?
Lei si è presentata in maniera molto dimessa, devo dire. Sembrava una signora qualunque che arrivava lì con un fare, come dicevo, molto pacato, curioso, uno sguardo molto curioso, e si è messa in ascolto. Quindi le domande che io e il collega che c'era prima di me le abbiamo posto, la vedevo molto attenta e molto riflessiva nel rispondere soprattutto. Non erano risposte preconfezionate, non erano qualcosa, magari sei avvezzo, no? Le domande te ne hanno fatte tante nel corso degli anni, una lunghissima carriera, Laurie Anderson ha 75 anni, quindi immaginate quante domande le sono state poste negli anni. Invece no, lei era lì pronta a capire, a comprendere quello che tu le stavi chiedendo in quel momento e a rispondere ragionandoci
in quel momento.
Mi hanno colpito, l'unica volta che io l'ho incontrata più di 20 anni fa, i suoi occhi vispissimi.
Sono sì, vispissimi, una persona che si vede che è ancora estremamente curiosa della vita e osserva tutto, soprattutto all'inizio quando ci stavamo preparando, quindi con tutti i colleghi, i cameraman, i fonici che erano attorno a lei, quindi c'era un gruppo abbastanza ampio di persone e lei osservava tutto, osservava tutti i dettagli, i movimenti, come si muovevano, e lo osservava incuriosita. E anche con gioia, devo dire, contenta di quello che stava vedendo intorno.
Questa sera salirà salirà sul palco di Piazza Grande, ce l'ho fatta, perché riceve il premio Ticino Moda Award, uno dei tanti premi che appunto è un po' il filo rosso di questa nostra puntata, e verrà proiettato, come vi ho detto, il suo Home of the Brave in versione restaurata. A proposito di questo lavoro, che cosa ci puoi dire, Roberta?
Io l'ho visto, un film chiaramente che riprende una performance, quindi quello che noi poi gustiamo dal film è questa performance che è del 1986, quindi ci si ricala pienamente nel mood di quegli anni, quindi siamo alla fine, seconda metà degli anni 80. Ci sono tante parole, quindi è un film che va ascoltato, essendo appunto una performance musicale per lo più va molto ascoltato. Le immagini seguono, ma seguono con alcune suggestioni fondamentalmente, quindi è un film concerto, ecco.
Allora siamo pronti per ascoltare l'intervista di Roberta Nicolò alla compositrice e artista multimediale Laurie Anderson.
Si definisce una raccontastorie. Ci può dire quali sono le storie che sceglie e che ama raccontare al pubblico con la sua arte?
At the moment I'm sort of interested in fables.
In questo momento sono interessata alle favole e anche agli altri racconti deprimenti legati al clima e alla fine del mondo. Sono molto affascinata da questo tipo di storie. Per me una storia è qualcosa che racconti a qualcuno. Raccontare la fine del mondo invece è strano, mi sembra di parlare nel vuoto, che nessuno mi ascolti, nemmeno la storia con la S maiuscola. È ancora una narrazione anche senza un interlocutore? Penso che questa sia una grande sfida e molti stanno cercando di farlo. Detto questo, credo anche che ci sia una sorta di gusto quasi pornografico nell'amplificare situazioni e cose terrificanti nelle quali restiamo coinvolti. Nelle mie storie cerco sempre di aggiustare il tiro e non crederci, anche se sono davvero tempi difficili per il nostro mondo. E come artista ritengo sia corretto raccontarlo ed esprimersi senza tentare di rendere le cose migliori o peggiori di quanto siano. Occorre guardarle per quello che sono.
Or make it look worse, or, you know, just to try to look at it as it is.
Lei si esprime con diversi linguaggi artistici. Quando ha una storia da raccontare, come sceglie con quale espressione farlo? Se dipingere o fare una videoinstallazione o altro?
Right now I have a story that is going to be in four different forms.
In questo momento ho una storia che racconterò con quattro diversi linguaggi: un film, un'opera, un racconto e in musica. Ero combattuta perché non sapevo davvero come strutturarla attraverso queste forme artistiche così diverse. È una storia interessante, ma emerge in maniera differente nelle varie forme. Quindi l'unico modo per rispondere a questa domanda è provando a fare qualcosa e se non funziona cambio mezzo espressivo, modello, ecco.
And then if it's like doesn't work, then I just change to another shape, I guess.
L'arte ha sempre fatto parte della sua vita o ci è arrivata col tempo, crescendo?
Well, I never called that art when I was a kid. I just liked to make things.
Non l'ho mai chiamata arte quando ero bambina, semplicemente facevo cose e amavo farle insieme agli altri. Ricordo che questo era importante per me e ancora mi entusiasma creare insieme agli altri.
So I still have that excitement of like making something with other people.
La definiscono un'artista di avanguardia, ma l'avanguardia le appartiene o è solo un'etichetta che le hanno affibbiato?
It's both, but the more I work, the more I realize I don't really fit in.
Entrambe le cose, ma più lavoro, più mi rendo conto che non rientro in molte delle definizioni che mi hanno attribuito. Sono anticonformista. Sicuramente è più comodo chiamarla avanguardia. Non credo che questo renda l'arte migliore o più interessante. È solo un modo di fare le cose che mi piace. Così come non penso che se un'opera è più impegnata o politica valga di più. Non so davvero cosa sia l'arte, quindi cerco di non preoccuparmi troppo delle definizioni. Se vedo un quadro che un immenso campo blu può regalarmi comunque un'emozione intensa. Non c'è una storia, non ci sono dettagli, è una presenza. Ci sono molte forme d'arte che apprezzo. Amo quando qualcuno cerca di creare qualcosa, è difficile da fare. Non sono una critica.
In Piazza Grande verrà proiettato il suo film, un film che la vede esibirsi sul palco come performer. Come si sente?
Devo aspettare per vedere come mi sentirò. Forse mi sento un po'... No, non lo so come mi sento, non posso prevederlo. Aspetterò il momento e vedremo.
No, I'm not gonna predict. I don't know. I'm gonna wait and see.
In piazza questa sera ci saranno anche persone giovani, lontane dagli anni nel quale si è girato il film. Crede che lo capiranno?
Non lo so, è un film che parla di musica, di colori e storie, che credo che la gente possa capirlo, sì.
Riprendo una sua citazione di qualche anno fa, che dice: nelle mie molte vite precedenti sono stata una mucca, un uccello e poi un cappello fatto con le piume dell'uccello. E questa è la mia prima vita come donna. Oggi, come definirebbe questa sua vita come donna?
That was kind of a joke, I think, but
yeah.
I do believe that life forms go around like this.
Era una specie di scherzo, ma credo davvero che la vita sia circolare, anche se, come ho detto prima, non mi sento di appartenere strettamente a una categoria, ma sono a mio agio in questa vita. Come donna direi che avevo aspettative diverse. Quando ho girato il film non avrei mai immaginato che il ruolo delle donne sarebbe stato quello che abbiamo oggi. Nutrivo maggiori speranze di uguaglianza, specialmente per gli Stati Uniti. Sembra che si vada indietro. Sono molto delusa da questo. Ma ci sono anche cose positive. Mi sto occupando della celebrazione di un artista che mi piace molto, Pauline Oliveros, una meravigliosa compositrice che fa una cosa chiamata ascolto profondo, o meglio, l'ha fatta, non è più tra noi. Festeggiamo il suo 90° compleanno. Stiamo lavorando con i testimoni degli eventi del 6 gennaio 2021, quelli dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori dell'ex presidente Trump. Ci stiamo concentrando sulle loro audizioni. Ecco il collegamento con l'ascolto profondo di Oliveros. Tutto si gioca sulla parola ascolto. La maggior parte delle testimonianze più particolareggiate e incisive sono fatte da donne che non solo vengono definite incompetenti, ma vengono anche minacciate di morte. La maggior parte degli altri testimoni non hanno detto nulla, sono uomini tra i 50 e i 70 anni, si nascondono dietro i loro privilegi da funzionari. Voglio fare qualcosa per celebrare il coraggio di queste donne. Per me come artista significa molto essere impegnata nel mondo, non perché un tema politico renda migliore un prodotto artistico, ma perché lo ritengo importante per me come americana. Ho notato che non molti artisti dicono un granché. Mi interessa descrivere quello che accade.
This ability to describe what happens and not hide.
Un tema politico non rende migliore una creazione artistica. Lori Anderson e la sua generosità nel raccontarsi, intervistata da Roberta Nicolò.
E adesso, come vi abbiamo abituato, ogni giorno c'è la scelta del direttore artistico di Locarno, John Nazzaro, per un film particolarmente selezionato per il pubblico di Rete 2. Il film di oggi è questo.
Siamo finalmente a uno dei momenti più attesi del Locarno Film Festival, la presentazione in Piazza Grande di Imitation of Life, film considerato unanimemente il grande capolavoro di Douglas Sirk, cui abbiamo dedicato la retrospettiva. In occasione dell'anniversario del festival, per i suoi 75 anni, abbiamo voluto fare le cose ancora di più per bene e presenteremo il film in una copia magnifica 35 mm. E non solo, ci sarà Todd Haynes, che adora il film, che presenterà in Piazza Grande il film che in italiano si chiama Lo specchio della vita. Lo specchio della vita è uno di quei film assoluti. Fassbinder lo definiva affettuosamente un film folle, che detto da Fassbinder è il più grande dei complimenti, ed è la storia di due donne, Lana Turner e Juanita Moore, una bianca e una afroamericana, che intrecciano le loro rispettive infelicità. Per molto tempo Douglas Sirk è stato considerato soltanto il regista di melodrammi un po' kitsch, e persino i fautori della Nouvelle Vague guardavano con sospetto a questi film di grande successo. Ovviamente un regista come Godard è stato un sirkiano della primissima ora, e ovviamente aveva ragione Godard, come sempre. Credo che questo sia davvero un momento imperdibile, scoprire questo film proiettato sullo schermo più grande del mondo in 35 mm nei colori di Russell Metty. Beh, se il cinema esiste, lo si vedrà questa sera in Piazza Grande con Lo specchio della vita.
Allora, John Nazzaro è stanco, noi lo capiamo molto bene. Allora, faccio un po' un'errata corrige. Questa sera in Piazza Grande vedrete, che così andiamo, noi abbiamo qui il programma sott'occhio, questa sera in Piazza Grande, dunque in questo mercoledì 10 agosto, c'è il film Semret di Caterina Mona, di cui vi parleremo tra poco, e poi Home of the Brave di Lori Anderson.
Di cui abbiamo parlato prima.
Domani sera, giovedì, in Piazza Grande ci sarà Annie Colère, e dopo il film di Costa Gavras e non quello di Douglas Sirk che ci ha appena presentato. Dunque domani sera, giovedì 11 agosto, sentite come scandaglio bene, eh? Sembra proprio, cioè scandisco il programma e scandisco le parole. Dunque domani giovedì 11 a Nicolère come prima proiezione in Piazza Grande e poi uno dei primi film di Costa Gavras che riceverà il Pardo alla carriera. Mentre venerdì, Alessandro, siamo arrivati, Vous n'aurez pas ma haine, film che ci porta ai tragici avvenimenti del Bataclan in prima serata e poi, eccolo qua, Imitation of Life, lo specchio della vita in Piazza Grande, venerdì 12 agosto.
Comunque ve lo facciamo risentire domani se volete, così almeno non ci sono problemi.
È sempre una meraviglia sentir parlare di Douglas Sirk, ma noi vogliamo assolutamente darvi qualche elemento del film di questa sera, Semret di Caterina Mona, dunque una coproduzione anche RSI, lo diciamo con orgoglio.
Un'opera prima
di una regista che conosce già Locarno perché ha presentato qui dei suoi lavori corti e adesso si è misurata col lungo e ci racconta una storia che innanzitutto, nonostante il titolo che in tigrino significa unità, non è che parla soltanto di migrazione, ma parla del rapporto tra madre e figlia, un tema universale.
Unità di luoghi, quello dove vivi, con le persone con cui vivi e quello da dove provieni e con le tue radici e soprattutto unità anche all'interno della famiglia, perché Semret, che è anche il nome della protagonista, è una mamma single di una ragazza adolescente che a sua volta è alla ricerca delle sue radici, della sua unità con il luogo che vive e con le persone che la circondano.
Ci sono però, diciamo così, dei richiami con lo specchio della vita di Douglas Sirk, che è in questo Semret, il rapporto madre-figlia, le origini diverse, vedi?
Allora, adesso chiudiamo la trasmissione, salutiamo tutti e facciamo cambiare il programma di Piazza Grande.
Assolutamente no, questa sera è un programma davvero molto bello, due donne in Piazza Grande, una giovane regista, Caterina Mona, con Semret. Noi non possiamo ancora dirvi niente, ma io vi posso dire, venite in Piazza Grande,
veniteci. E non ve ne pentirete.
Assolutamente no. E poi Laurie Anderson con Home of the Brave, dunque due registe per la Piazza Grande di questa sera, da Alessandro Bertoglio
e da Moira Bubola, buona serata, buon cinema.
Buon cinema.
L'ho detto io stavolta.
Va benissimo.